Passioni, le dimore divine dell'amore, vita e insegnamenti di Thich Nhat Hanh, di Cristiana Munzi. Monaci, colui che coltiva, sviluppa e consolida la liberazione della coscienza attraverso l'amore universale, può aspettarsi 11 benefici. Quali? Dorme placidamente, si sveglia placidamente, non vi sono incubi nel suo sonno, è caro agli esseri umani, caro agli esseri sovrumani, i Deva lo proteggono, né fuoco, né veleno, né armi possono toccarlo. La sua mente trova pace facilmente, il suo colorito è chiaro, muore senza paura o confusione e, se non raggiunge il nirvana, rinasce sempre nei mondi di Brahma.
Benvenuti a tutti da Cristiana Munzi. Abbiamo ascoltato dal Metta Nisamsa Sutta i benefici dell'amore universale o della metta, che viene tradotta anche con gentilezza amorevole, la prima delle dimore divine dell'amore. Le dimore divine dell'amore, o Brahma Vihara, sono quelle quattro qualità dell'amore considerate fondamentali nella tradizione buddista, attestata dal canone buddista, appunto. Ci sono diversi sutra in cui se ne parla, il più famoso è il Metta Sutta, che avremo modo di leggere, inoltre anche l'Anguttara Nikaya, il Brahma Vihara Sutra. Alcuni di questi sutra non sono stati ancora tradotti in italiano, o sutta, come si dice anche in Pali. Oggi ci occuperemo della metta, appunto, amore universale o gentilezza amorevole.
Maitri, metta, is the first element of love. Maitri has connection with mitra. Mitra means friend. So love is friendship.
Metta in Pali è il primo elemento dell'amore e significa amicizia. In sanscrito, infatti, lo stesso termine si dice Maitri e Maitri ha a che fare con Mitra, che vuol dire amico. Amicizia significa offrire felicità all'altro. Se provochiamo dolore, lacrime, pianti, sofferenza nell'altro, allora non proviamo amicizia, bensì l'opposto. La traduzione di metta in inglese è loving kindness, in italiano gentilezza amorevole.
And that friendship should bring about happiness. So if love does not make happiness, does not offer happiness, love make the other person cry all the time, that's not love, that's not maitri, that's the opposite. Maitri has been translated in English as loving kindness.
Quella che avete ascoltato era la voce del maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, esiliato in Europa, in particolare in Francia. Alla sua vita e alla vita della sua più stretta collaboratrice, Chan Kong, ci ispiriamo per esemplificare, per mostrare il vissuto di queste quattro dimore, di queste quattro forme d'amore, che scopriremo non sono affatto date per scontate, ma vanno sviluppate e il canone buddista suggerisce una pratica in particolare per farlo.
May I be peaceful and light in my body and in my mind. May I be safe and free from accidents. May I be free from anger, unwholesome states of mind, fear and worries.
Che io possa essere in pace, felice e leggera o leggero, nel corpo e nella mente. Che io possa essere al sicuro e libera, libero dai pericoli. Che io possa essere libera, libero, da paura, ansia, rabbia e preoccupazioni. Che io possa guardare me stessa, me stesso, con gli occhi della comprensione e dell'amore.
Questa è la meditazione dell'amore che abbiamo sentito recitata da Thich Nhat Hanh, o Thich Nhat Hanh secondo la pronuncia vietnamita, e che poi viene rivolta agli amici e anche alle persone che ci fanno soffrire, che qui Thich Nhat Hanh non menziona, e infine a tutti gli esseri, senza limiti, senza frontiere.
We address our love to everyone, not just he or she. Because love is without frontier, unlimited mind. May all beings be peaceful and light in their body and mind. May all beings be safe and free from accidents. That's the way the Buddha taught us to practice, beginning with yourself and with your beloved one, and then with everyone.
Che tutti gli esseri possano essere in pace, felici e liberi nel corpo e nella mente. Che tutti gli esseri possano essere al sicuro, liberi dai pericoli.
...1968... I Viet Cong arrivano a combattere con l'esercito sudvietnamita appoggiato dagli americani sino al centro della città di Saigon. Il campus della scuola giovanile per il servizio sociale, il SIS, diventa un rifugio per migliaia di persone. Il SIS è stato fondato e organizzato da Thich Nhat Hanh e dai suoi collaboratori nel 1965 e opera portando aiuto, viveri, medicine e cibo nelle campagne e in città. I giovani formano i cosiddetti piccoli corpi di pace e aiutano a costruire e ricostruire scuole e ospedali. Il SIS aveva già subito bombardamenti e attacchi in cui erano morte diverse persone. Ora rischiava nuovamente di essere bombardato da entrambe le parti in lotta.
Il terzo giorno dell'offensiva di maggio si sparse la voce che il campus sarebbe stato bombardato e che bisognava sfollare. Alcuni credettero alle voci, altri no, ma si diffuse il panico. Molti volevano uscire, ma si combatteva ovunque. Le truppe sudvietnamite e i guerriglieri del Fronte Nazionale di Liberazione combattevano sui quattro lati del campus. Thay Thanh Van decise che doveva fare qualcosa. Quattro mesi dopo ci spiegò che cosa aveva fatto. Aveva attraversato da solo la zona di fuoco, senza neppure una bandiera buddista, vestito dell'umile abito marrone dei monaci, e si era presentato a un comando dell'esercito sudvietnamita, dove aveva chiesto di vedere il comandante. Gli disse: «Ho una richiesta. Vi prego di ordinare agli aerei di non bombardare il nostro campus. Abbiamo 11.000 vittime di guerra che hanno perso casa e famiglia. Il campus è il loro unico rifugio nel cuore della zona degli scontri. Chiedo anche il permesso di raggiungere i comunisti per pregare anche loro di non attaccare e non occupare il campus. Non sparatemi a mezza strada». Thay Thanh Van riattraversò la linea del fuoco mentre le truppe sudvietnamite continuavano a sparare, ma non su di lui. Ai comunisti rivolse la stessa supplica: «Vi prego di non sparare contro il campus e di non occuparlo. Dentro ci sono 11.000 persone che soffrono». I comunisti acconsentirono. 8 giorni dopo, quando finalmente gli scontri cessarono, la zona era una rovina: migliaia di case distrutte e migliaia di alberi abbattuti. Solo il campus era intatto e fiorito. Le acace avevano tutte i loro splendidi fiori e i boschetti di bambù gialli continuavano a brillare tra le tenere foglie verdi.
Abbiamo ascoltato un racconto della monaca Chan Kong che ci permette di vedere la prima delle dimore divine dell'amore, l'amore universale incondizionato, in azione, mostrandoci che non si tratta soltanto di una pratica interiore. E la metta in Pali o Maitri in sanscrito, ovvero l'amore universale, insieme alle altre tre dimore divine dell'amore che stiamo percorrendo in queste puntate, appartengono a tutte le tradizioni buddiste. E Thich Nhat Hanh, o Thich Nhat Hanh come si dice in vietnamita, o Thai che significa maestro, e la monaca Chan Kong, che ci stanno esemplificando e spiegando con la loro vita e con i loro insegnamenti cosa significano queste dimore divine dell'amore, provengono dalla tradizione Theravada e dalla tradizione Mahayana Zen. Infatti in Vietnam sia la tradizione Theravada, la più antica del buddismo, sia quella Mahayana Zen sono pervenute dall'India e dalla Cina. In particolare però Thich Nhat Hanh ha ricevuto l'eredità Zen, Mahayana Zen, di Lin Chi, maestro cinese del IX secolo d.C., il quale è famoso per aver detto la frase «se incontri il Buddha, uccidilo». Ovviamente voleva spiazzare e voleva affermare che bisogna uccidere l'idea, il concetto che ci si fa di un Buddha come un personaggio mitico, che bisogna uccidere l'idolatria anche delle persone che si propongono come un Buddha, per cercare invece con fiducia il Buddha dentro di noi, il maestro dentro di noi. Pur appartenendo al lignaggio di Lin Chi, Rinzai in giapponese, Thich Nhat Hanh ha poi fondato l'ordine dell'interessere laico e monastico. Dell'ordine laico abbiamo parlato nella scorsa puntata, abbiamo letto uno dei 14 addestramenti che chi decide di far parte di quest'ordine deve prendere. I monaci invece devono prendere 250 voti gli uomini e 325 le donne. Thich Nhat Hanh spiega che le donne devono prendere più voti in quanto devono difendersi, essendo più fragili, da molti più pericoli. Siamo ora lungo un ruscello nei pressi di Roma, nel piccolo bosco che circonda il monastero di Santa Cittarama. Siamo qui per intervistare l'abate di questo monastero Theravada, Ajahn Chandapalo.
Buongiorno.
Siamo qui in questo piccolo monastero Theravada thailandese, Santa Cittarama, il giardino del cuore sereno. È vicino Roma, nei pressi di Prasso Sabino. Chandapalo, Ajahn Chandapalo, è inglese, ma ha studiato in Thailandia con i monaci della Scuola della Foresta. Si tratta di una scuola Theravada, l'unica scuola sopravvissuta sino ad oggi delle 18 scuole più antiche. Che cosa significa essere un monaco Theravada?
Ma significa di far parte di una comunità monastica stabilita dal Buddha stesso 2600 anni fa, con la sua codice, la regola interna di fare una vita basata sulla semplicità, sulla rinuncia, sullo sviluppo di gentilezza amorevole, e non possiamo neanche distruggere una pianta o schiacciare una formica contro la disciplina.
Hai nominato già la gentilezza amorevole, che è appunto uno dei modi in cui viene tradotta la parola metta in pali, ovvero una delle quattro forme d'amore a cui stiamo dedicando queste puntate, una delle quattro forme d'amore catalogate dal canone buddista. Cosa significa per te gentilezza amorevole, metta?
Il Buddha descrive metta come l'amore incondizionato che una madre ha per proprio figlio. È qualcosa che possiamo comprendere, è una capacità del cuore umano quando è libero dall'egoismo, quando è libero dalla bramosia, odio, illusione. È naturale.
Che nessuno inganni l'altro, né lo disprezzi, né con odio o ira desideri il suo male. Come una madre protegge con la sua vita suo figlio, il suo unico figlio, così, con cuore aperto, si abbia cura di ogni essere, irradiando amore sull'universo intero, in alto verso il cielo, in basso verso gli abissi, in ogni luogo, senza limitazioni, liberi da odio e rancore. Questo era un estratto del Metta Sutta, il discorso sulla metta, tratto dal canone buddista, in una traduzione a cura del monastero Santa Cittarama. Continuiamo la nostra conversazione con Ajahn Chandapalo, l'abate del monastero Santa Cittarama. Volevamo chiederti, l'amore incondizionato non può essere a volte un ideale troppo alto, anche e soprattutto quando ci troviamo in situazioni di disagio giustificato di fronte all'ingiustizia, di fronte a comportamenti distruttivi, quando abbiamo veramente paura di fronte a situazioni minacciose, a persone minacciose che minacciano la nostra vita, la nostra sopravvivenza fisica e psichica.
A livello più elevato la meta è come questo amore incondizionato, però dobbiamo iniziare da qualcosa più umile. Prima di poter arrivare all'amore incondizionato, bisogna iniziare con un atteggiamento di gentilezza, di non aggiungere negatività.
E dunque la metta bhavana, appunto la pratica per sviluppare la gentilezza amorevole sino al livello più alto dell'amore incondizionato, consiste nella ripetizione, dicevamo, di questo mantra, di questa formula, che io possa star bene, essere felice, essere libero da ogni sofferenza, che viene poi rivolta ad amici, nemici e a tutti gli esseri. Questa ripetizione non rischia di essere un'autosuggestione, una forzatura, uno sforzo che ci induce ad assumere degli atteggiamenti appunto gentili, che però non corrispondono a una vera spontanea gentilezza del cuore, che rischiano di diventare delle pose quasi ipocrite, solo esteriori, che non vanno realmente a trasformare, non ci permettono realmente di trasformare la nostra ostilità.
Non è qualcosa che si sviluppa dalla volontà, ma un rilassamento interiore, un ampliamento della consapevolezza, di sviluppare una consapevolezza più inclusiva che riesce ad accogliere le cose come sono, anche quando sono fastidiosi.
E voi monaci, nella vostra pratica, siete riusciti ad arrivare infine a questo ideale, a questo amore totalmente privo di condizioni?
Ma è una pratica per la vita intera.
L'abate Chandapalo ci ha anche raccontato la storia nella quale il Buddha diede, secondo il canone buddista, per la prima volta il discorso sulla metta ai suoi monaci, il discorso sulla gentilezza amorevole, sull'amore incondizionato e la pratica di rivolgere questo amore, questa gentilezza verso se stessi e verso tutti gli esseri. E questa storia racconta che il Buddha si recò una volta nella foresta con i suoi monaci e li lasciò soli in un luogo ameno, idilliaco, dove però i monaci vennero perseguitati da spiriti maligni durante tutta la notte. Disperati si rivolsero al Buddha chiedendogli consiglio e il Buddha diede loro proprio il discorso sulla metta, cioè gli consigliò di dirigere verso questi spiriti maligni benevolenza, auguri di bene, auguri di superare la sofferenza e la malignità. E infatti col tempo questi stessi spiriti maligni si trasformarono e divennero spiriti benigni, così benigni da offrire loro ogni bene. Ma torniamo ora a Plum Village, ovvero al monastero fondato dal maestro Zen vietnamita Thich Nhat Hanh, o Thich Nhat Hanh, come si dice secondo la pronuncia vietnamita, o Thai, come lo chiamano appunto i suoi ragazzi, i ragazzi di Wake Up, sono i figli di Thich Nhat Hanh, o meglio i nipoti, in quanto Thich Nhat Hanh ha oltre 80 anni. E portano avanti il suo messaggio, la sua pratica, e lo portano in una selva che non è più la selva di cui raccontava il canone buddista, in cui si trovarono i monaci buddisti a dover affrontare spiriti maligni, ma è una selva nella quale ci troviamo tutti noi, una foresta abitata da diversi spiriti maligni dentro e fuori di noi. Ascoltiamo come questi giovani dai 18 ai 35 anni affrontano e trasformano i loro spiriti maligni.
La mia esperienza con la pratica è stato uno scossone fortissimo ed è nato dalla lettura di un libro, non ricordo nemmeno quale, di Thich Nhat Hanh, e mi sconvolse fin dalle prime pagine perché parlava di un umanesimo e di una capacità di amare che il mio mondo, quel mondo con cui ero cresciuto, non aveva mai conosciuto o si era dimenticato. E quindi a un certo punto mi spiazzò, perché io credevo di dover per forza adattarmi a delle regole e a far rientrare il mio mondo spirituale, professionale e di vita all'interno di un meccanismo che distrugge e separa. E quindi questa visione dell'amore così profondo, fino ad amare anche chi ti fa del male, iniziò a mettermi in discussione. Già praticavo la meditazione e quindi anche la pratica di autosservazione, anche in profondità. Però il vedere non era sufficiente, perché dice: sì, tu adesso hai visto tutto questo, ma adesso che cosa puoi fare? La pratica la sento come un impegno quotidiano, non ho una festività io. Cioè, tutti i giorni, quando mi capita il problema grave personale oppure le persone che mi sono a fianco, io cerco di praticare, cerco di tornare al respiro, a tornare a me stesso, a volte ci riesco, a volte no. La sofferenza ha bisogno di essere inclusa, accettata per essere superata, e quindi anche il tuo nemico.
Non possiamo odiarvi, voi che avete lanciato le granate che hanno ucciso questi nostri amici, perché sappiamo che gli uomini non sono i nostri nemici. I nostri nemici sono l'incomprensione, l'odio, l'invidia e l'ignoranza che producono questi atti di violenza.
Quelle che avete ascoltato erano le parole della monaca Chan Kong, pronunciate in seguito al bombardamento del campus della scuola giovanile per il servizio sociale da lei fondata insieme al monaco Zen Thich Nhat Hanh e a tutti i loro collaboratori, monaci e laici. Il campus della scuola infatti non sempre è riuscito a salvarsi, come abbiamo letto invece da un racconto più felice precedente. Prima abbiamo ascoltato la voce invece di un ragazzo di oggi che dopo molti anni dalla guerra in Vietnam ha recepito questo messaggio e lo porta nella nostra società. Questo ragazzo fa parte del movimento Wake Up, movimento internazionale che include giovani dai 18 ai 35 anni, voluto sempre dalla monaca Chan Kong, dal maestro Zen Thich Nhat Hanh e da tutti i loro collaboratori monaci e laici. Questo ragazzo ci ha dato testimonianza della prima delle quattro timore divine dell'amore, ovvero ci ha dato una testimonianza di metta, di amore universale, di quell'amore che arriva a comprendere anche il proprio nemico. E infatti la metta non va confusa con pema, con il piacere. Il piacere è il cosiddetto nemico vicino dell'amore universale, di metta, in quanto ci può sembrare di amare qualcuno quando semplicemente ci piace. Metta invece, l'amore universale, la prima delle quattro dimore divine dell'amore della tradizione buddista che stiamo percorrendo in questo ciclo di puntate, non ha a che fare col piacere ma con la benevolenza, cioè è il desiderio che gli altri stiano bene, e così c'è anche il desiderio che stiano bene i vegetali, i minerali, gli animali. L'amore verso l'ambiente è presente nella tradizione buddista da millenni. Come ci ha raccontato l'abate Chandapalo e il monaco zen vietnamita Thich Nhat Hanh, e come ora stanno cantando i ragazzi di Wake Up insieme anche a molti bambini. When we work together we could all help nature grow. Thich Nhat Hanh ricorda spesso che la terra può fare a meno di noi mentre noi non possiamo fare a meno di lei, e ha stipulato un trattato di pace con la madre terra insieme a tutti i suoi collaboratori monaci e laici. Questo trattato prevede diversi punti sempre aggiornabili con il contributo di chiunque. Questi punti sono fortunatamente sempre più diffusi, come riciclare i rifiuti, raccoglierli quando ci è possibile, andare in bicicletta piuttosto che in automobile, e anche raccogliere l'acqua piovana e riutilizzarla. Questo trattato lo potete trovare nel libro L'unico mondo che abbiamo, edito da Terra Nuova Edizioni. Se volete maggiori informazioni su Lingzhi, il capostipite del lignaggio Zen di Thich Nhat Hanh, famoso per aver detto la frase «se incontri il Buddha, uccidilo», di cui abbiamo parlato, potete leggere il libro Nulla da cercare, edito da L'Ubaldini. Infine è stato aperto un centro di pratica laico in Abruzzo, l'indirizzo è avalokita.it, scritto con la K. E così Cristiana Munzi vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate di Passioni per continuare questo nostro viaggio attraverso le dimore divine dell'amore della tradizione buddista, sempre accompagnati, guidati dalla monaco zen vietnamita Thich Nhat Hanh e dalla monaca Chan Kong.
Le dimore divine dell'amore, vita e insegnamenti di Thich Nhat Hanh, di Cristiana Munzi, regia di Ornella Bellucci, a cura di Cettina Flaccavento, passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.